שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם...
Buongiorno, grazie per essere qui con noi in una nuova vita, la serie di conversazione con il dottor Michael Heyman. Buongiorno a tutti, buongiorno Tal Mandelbaum, Oren. Il nostro programma di oggi è riguardo alla festività di Purim. Cosa possiamo imparare da questo per la nostra vita? L'occultamento e la rivelazione. Tal dice, sì, c'è un tema che si ripete nella festa di Purim. Esther, la regina Esther, che viene dalla parola in ebraico astir, che è occultamento. Cosa è occultato da noi? Cosa si rivela? Questi sono gli aspetti che si ripetono, cioè c'è una struttura molto ridotta della realtà che si riduce a questi elementi. Magari perdiamo allora una struttura più ampia. Su questo vogliamo parlare e cominceremo con la domanda. Da dove arriva questa pratica di utilizzare più delle maschere in Purim? La questione sulla regina Esther Malchut è di fatto quello che gestisce tutta la realtà. Ed Esther è di Astara, di occultamento. E noi non sappiamo come siamo gestiti. Questo si manifesta nella nostra vita. Non sappiamo qual è il sistema che gestisce questo, qual è il programma che ci controlla. E non siamo consapevoli di questo. Agiamo. Come se fossimo in un campo. E di fatto questo campo è gestito da tante forze e per una rete molto grande che ci gestisce tutto il mondo e tutta la realtà. Quello che noi attraverso la scienza conosciamo unicamente adesso, che tutto è connesso tra di sé e tutto il mondo è rotondo, integrale. È in contatto e relazione con tutte le parti che ci sono nel mondo e vediamo unicamente una parte ridotta della realtà. E non è che parliamo riguardo il buco nero che c'è nell'universo, sono cose che noi non conosciamo, non abbiamo neanche un'idea e una traccia di quello che è occulto da noi. In tutti gli aspetti stiamo in un posto nel mondo, nella nostra vita, in ogni cosa che è occulto. E a livello degli aspetti o regni inanimato, vegetale, animato e parlante, oppure fino all'animato, fino al regno animale, sappiamo che non si fanno domande, è tutto gestito secondo forze che li controlla per il bene e per il male, neanche hanno questo tipo di discernimento. Così come vivono, vivono. E dall'altra parte, l'essere umano, come è stato detto, non sa precisamente dov'è, perché esiste. E ha questa domanda al di là, che è il livello degli animali. E si domanda al di là del livello corporeo. Perché, per cosa, la mia interiorità dice questo, perché? E così l'essere umano comincia a occuparsi della realtà in un modo ridotto, limitato. E non sa dove si trova né per che cosa. E tutta la sua vita la sente come una cosa difficile e non sa cosa fare con se stesso e con il mondo dove è nato. Non sa cosa succede e secondo la nostra parte corporea, terrenale, animale, noi sì esistiamo e diamo nascita ad altri esseri. Ma all'improvviso sorge la domanda, perché tutto questo? E siamo in un livello peggiore di qualsiasi altro livello della natura. E così realmente noi siamo disgraziati, infelici, scusate. E qui c'è un occultamento. Noi vediamo che il sistema che ci gestisce è Malchut, che ci controlla, ma ci controlla attraverso di questo occultamento. È come la regina Esther nella storia di Purim. È come un occultamento molto grande che ci gestisce a tutti. Noi non sappiamo verso dove ci dirigiamo, cosa facciamo, cosa fare con tutto. E nel caso di Purim, questo arriva alla storia e al nostro sviluppo, perché noi possiamo risvegliarci per implementare il nostro ruolo, vale a dire non vivere come tutti i popoli, in un modo terreno, corporeo, in un modo semplice, non come le altre nazioni, quello che c'è scritto nella Megillah Esther. Noi dobbiamo capire che dobbiamo rivelare questo occultamento e portare verso la rivelazione, e questo dipende da noi. Quindi tutti i popoli in noi, noi siamo in questi popoli e nazioni e agiscono per risvegliarci verso di questo. E lì ci sono i leader che in generale sono malvagi. Perché? Perché attraverso il bene non si può risvegliare il popolo o il loro desiderio, il desiderio egoistico speciale che c'è nel popolo di Israele, perché è un popolo che è molto difficile di risvegliare, farlo pensare sulla loro vita spirituale. Quello che è interessante è che dimentica tutto. Semplicemente essere soltanto nella corporalità, lo vediamo fino ad oggi negli Stati Uniti e in altre parti. Per entrare nel mercato, negli affari, nel governo, dove c'è questo tipo di relazioni, ci sono ebrei. A volte questo si manifesta nella scienza oppure nella cultura, nella musica, ma realmente la cosa principale è il denaro. Prima di tutto la vita corporea, e per risvegliarci arriva Ahasverosh e Aman, il suo assistente, e loro cominciano a preparare tutto loro stessi. Non sanno cosa succede, perché al di sopra di Ahasverosh c'è un altro re, che è un re occulto, che è quello che determina tutte le cose e deve portare tutta l'umanità a un raggiungimento di se stesso. E questo per mezzo degli ebrei, perché hanno questo gene spirituale che può realizzare questo ruolo. Quindi accade che la relazione tra Ahasverosh e Haman, tutte e due cominciano a risvegliare queste cose. Ahasverosh è la parte malvagia della realtà, ma non fino a tale punto. È la forza negativa per attirare la forza positiva. E Haman è la forza negativa che tutto il tempo vuole annullare il popolo di Israele, che vuole, perché ha il metodo di correzione del mondo. E questo è quello che succede. E tutti agiscono in occultamento, anche a Ahasverosh. E così Aman. Loro non si rivelano e non dicono cosa vogliono o cosa no, fino a che arriva un punto speciale in cui c'è questa possibilità e quindi Haman comincia a gestire ad Ahasverosh, a dargli anche in tutto l'impero persa, persiano, l'idea in cui devono eliminare tutti gli ebrei cosparsi in tutti i popoli. Questo si riferisce alle forze della natura in contrasto della forza superiore. Nella Megillat di Esther è scritto così: e se non parliamo di Ahasverosh ma della forza superiore, se parliamo che è il re inferiore, e se parliamo di Haman e la Klipa è una buccia, quindi il piccolo è Mordechai, che si preoccupa per il popolo di Israele, come salvarlo, ma non ha forze, la forza di d'azione come essenza del popolo di Israele, ma non lo può mettere in pratica per forza, perché la forza di d'azione è tutto bontà, esiste. E anche se gli dispiace, capisce che sa quello che succede, ma come i cabalisti nella nostra epoca, realmente così. Oren, cosa significa forza di d'azione? Dottor Lightman, significa che sa che la relazione bella tra tutte le parti del mondo e tutti gli esseri umani è attraverso questa forza di d'azione. Ma questo non interessa a nessuno. Se qualcuno è tranquillo, quindi si siede e basta. E così noi lo sentiamo e all'improvviso abbiamo dei nemici che ci attaccano, che ci fanno pressione, che vogliono farci risvegliare. Questo si sa. E quindi questo nel trascorso della storia, in tutte le generazioni, così è successo con i cabalisti. Cosa fare con questo tempo specifico? Come dice Bala Sulam nell'ultima generazione, come possiamo sederci tranquillamente se abbiamo la possibilità di salvare il popolo e il mondo? E per questo Mordechai, nonostante che lì è seduto tranquillo, quando ha la possibilità di farlo, agisce, ma lo fa a livello di occultamento per mezzo di Esther, la regina Esther, che è vicina a lui. Ed è come lo zio, diciamo, in modo semplice. Ed è a che vedere, appartiene a Gar Divina, e la regina Esther è relazionata con Zach Divina, che ha a che vedere con Malchut. Cosa significa quello che ha detto, dottor Lightman? Che tutto questo sistema della realtà noi abbiamo delle forze che agiscono nella natura, e la forza superiore è il re, non Ahasverosh, il re, e sotto di lui ci sono delle forze, forza negativa e forza positiva, che agiscono nella realtà. La forza divina di correzione, ma ancora non può correggere all'umanità, che è Mordechai. Dopo c'è la forza divina, che già è relazionata con la realtà, ma in un modo occulto, che è Esther. È la parte di Malchut che con essa combina, e Bina con Malchut.
E con essa a Malchut,
perché è la moglie di Ahasverosh, lui ha a che vedere con Malchut. Haman ha a che vedere con la Klippa, che è il desiderio di ricevere, che gli ebrei non possono correggere. E c'è una sola correzione, che loro non realizzano. Vale a dire, tutto questo sistema del Parzuf negativo che non si può correggere, in contrasto a questo, la forza superiore, che è il desiderio di l'azione, di amore, di amare il tuo prossimo come te stesso, e non può essere d'accordo con questo, perché è il senso opposto, e lì c'è questa predisposizione ad uccidere. Tal, questo c'è dentro di noi? Sì, dentro di noi e in ognuno. E questo è la Megillah. La Megillah di Ester significa che è arrivato il tempo, e risveglia Haman e comincia a risvegliare ad Ahasverosh, e Ahasverosh dopo dà un'istruzione alle altre nazioni, e tutti sono disposti a risvegliare e a fare l'azione che ha detto il re, ma non precisamente quello che il re vuole, non in un modo diretto, secondo quello che il re chiede, attraverso una spiegazione aggiuntiva del re. E da lì soltanto si sa che dobbiamo innalzarci incontro degli ebrei, invece di questo, innalzarci incontro di Haman e ucciderlo. E qui c'è un'altra storia riguardo Haman, che voleva essere nel posto del re per implementare la regola. È come se Haman fa pressione su di Esther e il re così vede che controlla Esther. E a Hashverosh vede che in questo modo perde il suo regno o Malchut, e Haman vuole approfittarsene di questo, e agisce così su di Esther, e da questo ne consegue che Malchut di Astara, di occultamento, è propizia tutti i problemi. Io sono adesso confondendo i nomi, quindi ditemi. Quindi Ahasverosh capisce che Haman è il problema e domanda: come poter dirigere la persona perché possa rivelare questo, che Haman vuole essere quello che controlla? Quindi il re dice: se è così, prenderemo a Mordechai. Perché? Perché Haman dice che prima di tutto si deve uccidere a Mordechai. Quindi il re dice che sia il contrario, che Mordechai sia sopra il cavallo e diriga, e quindi ne consegue che Mordechai ha preparato la sua armatura per salvare al popolo, e quindi Ahasverosh prepara tutto l'armamento per eliminare il popolo, e quindi non può lottare con tutto questo, con tutti questi tipi di forze nel caso di Mordechai. E allora si rivela anche nelle religioni, nelle credenze, nel nostro mondo. Sorgono le persone che dicono: noi dobbiamo controllare la nostra religione, controllare tutto il mondo. Questo si vede fino ad oggi, e quindi qui il re dà un'istruzione.
Al tuo aez.
Ok.
Oren, allora Haman è lo stesso albero che il... e allora c'è felicità per tutti, perché così siamo arrivati a uno stato in cui non c'è più malvagità nel mondo, perché noi eliminiamo questo male. E quindi questo è il riassunto della Megillah di Esther, del rotolo di Esther, che parla di fatto dello stato in cui il mondo rivela tutta la malvagità che c'è nel mondo, e dentro di questa rivelazione capisce cosa deve fare ed è trasformare completamente tutto l'ego, l'ego dell'umanità, che è il desiderio di ricevere, per ricevere per se stesso, e così arrivare a uno stato in cui in che tutto è bontà, fino alla fine della correzione, dove non c'è malvagità nel mondo, e arriviamo alla felicità maggiore. E da questo il termine di fino a perdere la ragione, prendere ed essere felici, e quindi fare felici agli altri, dove non c'è differenza tra Haman e Mordechai, perché non c'è più Haman nel mondo che la malvagità, e così, così ci permette, senza i discernimenti maggiori aggiuntivi, quando noi arriviamo allo Yada, che è fino a che perde la ragione. Oren dice, quando lei parla di questo che eliminiamo la malvagità nel mondo, è per questo che c'è la situazione perfetta, dottor Lightman. Questo lì si chiama Gemar Tikkun, la saggezza della Kabbalah. Oren, lei parla riguardo Purim, che questa è una festa dove si parla riguardo l'occultamento e di maschere, tutta questa relazione che si dà nella realtà. Qual è la differenza? Allora, qual è la connessione che c'è tra malvagità secondo la saggezza della Kabbalah che c'è nel mondo? Cosa questa malvagità e cosa ha a che vedere questo con questo sistema occulto che ci gestisce? Capisco, fino ad ora ci gestisce. Dottor Lightman, sì, certamente. Oren, puoi spiegare allora qual è questa malvagità che c'è tra di noi e questo sistema che ci gestisce? Dottor Lightman, prima di tutto, questa malvagità esiste in ognuno di noi, e questa è la parte che si chiama Haman. E questo esiste nella natura, nell'inanimato vegetale, animato e parlante, e nella predisposizione delle nazioni del mondo, i popoli. Questa malvagità è manifestata che vogliono controllare gli altri. Questo desiderio di controllare gli altri, questa è la malvagità? Dottor Lehmann, sì, questa è la malvagità. È la sua rivelazione. E vediamo che c'è. Ci sono popoli interi e religioni intere che vogliono controllare gli altri. Ora, in questo desiderio di gestire gli altri che c'è in ogni persona, qual è allora la relazione di gestire questa predisposizione egoistica e la rivelazione di questo sistema occulto della realtà? Dottor Lightman, se noi possiamo uscire dal male, allontanarci da esso, in questo modo possiamo avvicinarci alla rivelazione del bene. Oren, questo è il sistema che gestisce tutto, dottor Lightman? Sì, sì. Senza il male non possiamo avvicinarci al bene. Il male è speciale ed esiste, è occulto, perché noi andiamo verso il bene, perché senza il male non ci dirigeremo verso il bene. Ora, in questo sistema di gestione di tutta la realtà, perché io non sento questo e perché ho occultato, dottor Lightman? Perché tu sei, mi dispiace di dirlo così, ma sono discernimenti che sono opposti a questo sistema occulto. Ora, in cosa sono discernimenti opposti, dottor Lightman? Opposti perché tutto questo sistema agisce secondo le forze di dazione, amore, connessione, reciprocità, una persona comune nel nostro mondo agisce secondo la forza di ricezione, secondo il suo ego, e fare bene per se stesso ancora a scapito degli altri. Tal. Questa storia della Megillah, del rotolo di Esther, parla di questa forza che lei menziona e questo che lei ci spiega su questo sistema, dottor Lyman, non ho capito. Tal, la storia che lei ha spiegato a Hashverosh, Esther, Mordechai, questo è il sistema occulto, queste sono le forze che lei menziona, dottor Lyman, certamente. Tal, allora questa storia è semplicemente questa, ci racconta qualcosa di occulto, dottor Lyman, sì. Se noi leggiamo la Megillah di Esther in modo corretto, questo è, tutti credono che questa è una storia bella per bambini, ma quando usciamo dall'Eden, no, diciamo quando usciamo dal dall'asilo nido, noi non capivamo cosa era la Megillah di Esther, sapevamo che ci lo leggevano quando eravamo bambini, ma non capivamo che è una cosa eterna che ci porta al Gemar Tikkun, alla fine della correzione, al livello superiore e più elevato riguardo al popolo di Israele e tutta l'umanità. Oren, ci rimane mezzo minuto. Quando parliamo riguardo Esther, l'occultamento e la rivelazione, le maschere che utilizziamo, i costumi, qual è il discernimento più importante che dobbiamo capire nel nostro cuore e mente riguardo Purim e il rotolo di Esther oggi? Dottor Lightman, è neutralizzare il male in ogni persona, nel paese, nel mondo. E come agisce questo male? E come noi, in un modo intelligente, come Mordechai e Esther e Ahasverosh, hanno agito contro Haman e lo hanno portato a una tale situazione in cui è scomparsa la forza negativa, la forza del male. Questo dobbiamo capire della Megillah di Esther e speriamo di realizzarlo. Oren, il tempo è finito. Grazie, dottor Lyman, e grazie Tal e a voi. Arrivederci.